Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva ridotto al silenzio i sadducei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli con gli erodiani e a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dicci dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Per entrare nel senso di questa parola bisogna andare proprio là dove Gesù si è trovato a dire queste cose con questi farisei. I sadducei già lo avevano tentato di metterlo in difficoltà. Vi ricordate che al tempo di Gesù sono presenti a Gerusalemme diversi gruppi che esprimono non l'armonia dei sensi, dell'interpretazione della scrittura o del culto, ma gruppi che sono quasi in contrasto da loro. È un momento molto delicato. Sadducei e farisei, tra gli altri, sono due gruppi abbastanza in contrasto. I sadducei sono legati all'economia del Tempio, quella sacerdotale, i farisei invece alla sinagoga, quella legata alla Torah e alle sue interpretazioni. Dunque, due gruppi che possiamo riconoscere. I primi già hanno cercato di mettere in difficoltà Gesù e non ci sono riusciti. Adesso è il turno dei farisei. Siamo nel tempo ormai prossimo alla passione di Gesù. Tutto accade intorno al Tempio o nella spianata del Tempio. Questa gente non va da Gesù per vedere se è il Messia, ma per vedere se non è il Messia, già partendo con l'idea che secondo loro non può essere il Messia. Allora vanno e gli fanno questa richiesta, no? Gli domandano: sappiamo che tu sei vero, no? Che sei un uomo di Dio, vediamo un po', secondo te è lecito pagare questo tributo a Cesare? Sembrerebbe qua che facciano a Gesù una provocazione di tipo politico. Se tu rispondi che è lecito fare questo tributo a Cesare, allora tu ti metti dalla parte di Cesare. Noi abbiamo capito che tu non sei dei nostri e allora ti rifiutiamo. E sarebbe finita così. Ma Gesù non aveva insegnato nulla fino in quel momento che potesse far pensare che lui volesse sovvertire qualche ordine. Sì, aveva rovesciato i banchi delle imposte, ma proprio in ordine a questa divisione che c'è in mezzo alla gente circa il culto a Dio. Ma allora da che cosa viene questa domanda e perché Gesù risponderà nel modo che tra poco vedremo? Beh, ce lo dice, per entrarci potremmo riguardare la prima lettura del profeta Isaia, quando alla fine della deportazione a Babilonia Dio sceglie uno per liberare il suo popolo e riportarlo a casa. E sapete chi sceglie? Ciro, che non è un ebreo, che viene dai persiani e che lo usa. Ciro gli fa questa bellissima raccomandazione, dice: per amore di Giacobbe mio servo, di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Questa è una cosa che Dio dice ai profeti, ai suoi messaggeri, non a uno straniero. Eppure in questo caso ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io ti riconosco come re, sebbene tu non sappia chi sono io. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. E poi dice: ti renderò spedito nell'agire, perché tutti sappiano dall'Oriente all'Occidente che c'è un solo Dio e sono io, neanche tu che sei un re e che magari accampi i diritti, no, di questo genere. Dunque un re che non può sentirsi un Dio che si serve di questo re per riportare il suo popolo alla pienezza della sua identità di popolo eletto, questi sono un po' i temi dentro i quali ci muoviamo stasera. E poi nel Salmo c'era nella penultima strofa, date al Signore o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, cioè riconoscete la sua identità di Dio uno, portate offerte ed entrate nei suoi atri. Ecco, questa è la chiave. Ogni israelita, ogni anno, si sarebbe recato a Gerusalemme per versare il suo tributo. E sai qual era il suo tributo, quando, a quanto ammontava? Mezzo siclo, che tradotto per capirci, mezzo siclo d'argento corrisponde a 13 grammi d'argento. Beh, io direi una catenina, poca roba, veramente poca roba. Perché durante il censimento veniva chiesta questa offerta? Perché il censimento, che non serviva per la guerra, ma per dire quanti figli c'erano nel popolo di Dio, perché ogni figlio si sentisse uguale a chiunque altro. Sai, noi ci abbiamo, non so se ci abbiamo le tasse scalate per ceto? Sì? Qualcuno dice no, qualcuno dice sì. Comunque siamo messi un po' male così, no? Quelli che hanno di più danno di più, no? Non fa niente. Allora non facciamo neanche noi una lettura politica. Però quando uno che ha di più può dare di più, vuol dire che è più grande degli altri. Ma se tutti devono dare mezzo siclo, e mezzo siclo lo può dare anche un povero, vuol dire che tutti sono considerati alla pari. Cioè davanti a Dio nessuno può accampare diritti oppure particolari onorificenze, perché tutti sono uguali. Dunque mezzo siclo d'argento. Ed è questa la questione, perché questi farisei che vanno da Gesù lo sanno che si versa mezzo siclo. Oltretutto, quando lo facevano durante il censimento, lo facevano a testa alta, non per orgoglio, ma per dire ci siamo anche noi, ecco ci sono anch'io, mezzo siclo. Non lo dicevano a testa bassa per dire ecco questa è la mia offerta perché ho peccato. Quindi questo mezzo siclo riconosceva anche la loro dignità, capisci? Poca moneta per tanto valore umano. È una bella categoria questa. E questa gente va da Gesù, sapendo queste cose, a dirgli: ma noi dobbiamo pagare pure il tributo a Cesare? E Gesù li guarda in faccia e dice: ma siete ipocriti, che mi state chiedendo? Quanto dovete a Dio? Mezzo siclo d'argento. Perché mi chiedete sul tributo da dare a Cesare? C'è un problema, che al tempo di Gesù il mezzo siclo d'argento non era più senza effigie come richiedeva la storia di questo popolo, ma aveva già un'effigie, aveva l'effigie di un Dio straniero. Dunque era già un problema, e i farisei lo sapevano, e Gesù lo sapeva. Allora li coglie in fallo dicendo: il tributo e il denaro di chi porta l'effigie? Di Cesare. Beh, restituitela a Cesare. Non per dire dividiamo gli ambiti, questa è la fede, quella è la politica, ma per dire questa idolatria che voi state servendo a capochino vi distanzia, vi allontana da quella dignità che io vi avevo permesso versando mezzo siclo che potevate versare senza problemi qua al Tempio. Sapete a che serviva? Serviva a costruire il Tempio all'inizio e a mantenerne l'esistenza dopo. Dunque una piccola offerta, buona per gli uomini, buona per Dio. Ma in questo momento voi avete accettato che al Tempio entri una moneta con un'altra effigie, con un altro Dio. Allora quello che ho detto a Ciro, che le genti sapranno che c'è un solo Dio, voi la state tradendo. La gente non lo capisce più. State facendo una questione di lana caprina, come diremmo noi, per non riconoscere che avete già frodato questa relazione con Dio. Vi fregiate di mettere in pratica la legge, ma poi tradite la relazione con l'infedeltà e con l'idolatria. E questo è l'ambito in cui Gesù sta rispondendo. Ma cosa dice a noi questa parola oggi? La settimana scorsa ci siamo messi davanti a quel banchetto in cui un padrone chiamava quelli che stavano dietro le siepi, ai crocicchi delle strade, perché gli invitati non erano voluti entrare. E quando questi entrano, il padrone si arrabbia perché c'è uno che non ha l'abito della festa, te lo ricordi? Allora, questo sta dicendo Gesù a questi uomini. Voi siete venuti qua per riconoscere l'unicità di Dio e per riconoscere anche la vostra dignità, o state facendo un precetto senza senso? Tu vieni qua, non ti è chiesto nulla, se non che tu voglia convertirti al Signore, se non che tu voglia donargli tutto il tuo cuore e la tua vita. E questo lo puoi fare, non ti è chiesto un denaro sovrabbondante o qualche altro sforzo particolare, ma che tu voglia essere uno strumento della sua volontà per riportare questo popolo alla pace, alla fiducia, non alla fede del tradizionale, ma alla fede in un Cristo che è vivo, che è presente e che agisce nel suo spirito in tutte le relazioni. È questa la moneta che porti? Guardala bene. Questa piccola moneta che stai portando all'offertorio, nel senso questa tua piccola volontà, quale effigie porta? Quella del mondo a quale stai servendo o quella di Dio, e questo Dio e non il Dio che ti pare a te? Guardala bene, perché questo dirà chi sei e questo dirà anche chi è Dio per te. Se il Dio di Gesù Cristo è veramente il tuo Dio, allora tu non temerai alcun male, né quello oggettivo, né quello interiore e personale che vivi, né quello fisico, né quello spirituale. Soprattutto non temerai il confronto con questo mondo, che è un mondo di Cesare. Ma se la tua moneta non è chiara, se il volto che porta non è il volto di Gesù, della sua passione, morte e resurrezione, se ti sei inventato un'altra fede, allora te ne sei accorto già nella tua carne, perché soffri, perché ti senti solo, perché ti senti odiato, oppure perché hai risentimento e rancore verso qualcuno. Al Tempio si va per costruirlo con il mezzo siclo della tua dignità. Lo capisci questo? Allora, mentre stiamo concludendo questo anno, facciamo un discernimento anche dei nostri pensieri profondi e guardiamo bene se l'abito delle nozze l'abbiamo indossato o se semplicemente stiamo seguendo un'abitudine religiosa, pia, per carità, ma dove ancora manca il volto di Cristo, quello che gli altri uomini desiderano scorgere, desiderano seguire, desiderano amare e soprattutto dal quale desiderano sapersi perdonati e riconciliati. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati dalle nostre case per venire a lodarti, a ringraziarti, ad adorarti, ma anche per ricordarci che noi portiamo la tua immagine, il tuo nome, Dio degli eserciti. E la somiglianza che tentiamo di ricostruire con la vita di conversione ci dà sostegno, ci dà coraggio e soprattutto ci dà la libertà di vivere in pace. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci inclina a non sperare, che ci fa fermare in molte occasioni, che ci inclina al peccato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la tua Chiesa. Tu l'hai costituita non perché regni sulle nazioni, ma perché le serva, perché faccia luce ai perplessi, ai lontani, perché sostenga gli umili e gli affaticati, perché sia un buon pane per tutti i tuoi figli. Sostienila allora. Chiama sacerdoti nuovi per questo tempo, profeti, martiri e vergini, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato nelle nostre relazioni, sia all'interno della nostra comunità, sia anche nei confronti degli altri, dei lontani, abbiamo giudicato, abbiamo avuto paura, ci siamo nascosti, abbiamo prevaricato. Rimetti a noi questi nostri debiti, perché anche noi possiamo rimettere ai nostri debitori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda il cuore di questi tuoi figli, soggiogati dalla paura del male. Tu vedi come noi stiamo in queste assemblee, nella difficoltà di poterci anche dare solo il segno della pace, e non sappiamo ancora a che cosa stiamo per prepararci. Abbi compassione del tuo popolo. Se avessimo anche meritato tanto male, tu mettici nelle condizioni di combattere, di rialzarci e di sostenere anche i deboli. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per ciascuno di questi tuoi figli, perché non abbiano paura, perché siano liberi dalle insidie del maligno, perché siano risanati nel corpo e nello spirito, soprattutto perché guariscano da ogni maleficio, da ogni insidia. Ti chiedo di custodirli nel tuo nome, perché la loro vita non conosca inciampi, perché possano lodarti con tutti i santi. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.